In altre parole.
Quarto e penultimo appuntamento con Livia Manera, l'ospite di questa settimana, scrittrice, giornalista letteraria del Corriere della Sera, grande conoscitrice di libri e di autori dell'area anglo-americana. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Nelle chiacchierate dei giorni scorsi sul crinale di letteratura e attualità ci siamo fatti accompagnare dal suo bellissimo, dico io, Non scrivere di me, uscito quest'anno per Feltrinelli, che ci racconta alcuni fra i maggiori autori americani del nostro tempo che lei ha avuto modo di frequentare nel corso degli anni. Questa mattina deroghiamo alla regola che ci siamo imposti un po' arbitrariamente, se vogliamo, di seguire come traccia il suo libro, lo accantoniamo senza però andare fuori tema e ci occupiamo di letteratura, di verità, di difesa della democrazia. Questioni grosse, certamente grosse anche per uno spazio piccolo come il nostro, ma cercheremo di affrontarle dalla parte della letteratura. La percezione e la considerazione della verità può mutare non soltanto da persona a persona, ma da paese a paese. Ne sa qualcosa lo scrittore francese Emmanuel Carrère, l'autore del Regno, l'avversario, Limonov, successi editoriali internazionali in italiano pubblicati da Adelphi?
Assolutamente sì. È successa una cosa in questo senso, diciamo un episodio delizioso dal punto di vista di chi lo osserva, forse meno per lui, che spiega bene la differenza culturale nella percezione della verità e della serietà della ricerca di un autore. Carrère è stato pubblicato negli Stati Uniti, dove ha avuto meno successo, meno riscontro che in Europa, e una mia amica, che è una patrona delle lettere, Beatrice Forrezzori, si è battuta un po' con il direttore della New York Review of Books, che è una rivista di recensioni estremamente autorevole e meravigliosa, perché non tralasciassero Limonov di Carrère, perché lo pubblicassero, dicendo che era un autore straordinario, che meritava tutta la loro attenzione, eccetera. E lui, Bob Silvers, il direttore della rivista, ha commissionato una recensione al libro di Carrère, e quella che è uscita è stata una solenne stroncatura, ma proprio una cosa spaventosa. Perché è successo questo? Perché Limonov è una biografia estremamente sui generis, estremamente personale dal punto di vista dell'autore, di uno scrittore francese che si considera giustamente un artista e però si prende delle libertà in quanto tale, e per gli americani questo è assolutamente inimmaginabile. Se tu scrivi un'opera di narrative non fiction, cioè di saggistica, anche se scritta con i mezzi espressivi del romanzo, i dati, le informazioni che tu dai in quell'opera devono essere assolutamente inattaccabili. E invece Carrère era stato estremamente superficiale, anche volutamente, non aveva voluto controllare delle cose, eccetera. Per cui questo ci dà l'idea della differenza tra Europa e America in questo senso.
E anche la cifra stilistica in fondo di Emmanuel Carrère. Lei, Livia Manera, mi raccontava al telefono di un episodio che è capitato anche a lei riguardo a quanto ha scritto sul suo rapporto con Philip Roth.
Ah sì, quello è stato meraviglioso. Nel mio libro c'è un capitolo appunto la storia del mio rapporto con Philip Roth, e Dave Eggers, che è un giovane scrittore americano molto bravo, che ha due riviste letterarie bellissime, The Believer e McSweeney's, mi ha chiesto di pubblicarlo in inglese, perché l'ho scritto all'inizio in inglese, su The Believer, su uno di questi. Per pubblicarlo però The Believer mi ha contattato e mi ha detto: noi dobbiamo fare il fact checking, cioè controllare tutte le informazioni, come si fa nei giornali seri americani, come si fa in New York, dove c'è un intero dipartimento di questo, come si fa in New York Times, eccetera. E quindi loro hanno detto, siccome tutto quello che lei racconta nella storia del suo rapporto con Philip Roth è off the record, cioè non è controllabile perché sono cose private che vi siete detti voi due, abbiamo bisogno che Roth ci dica che va bene. E questo è stato fatto. Io ho fatto leggere a Rossa cose e lui e mi ha fatto rimarcare delle piccole cose che andavano cambiate, tipo che un acero non era un acero ma era un frassino, per esempio, questo me lo ricordo, insomma, cose così. Quindi tutto passato al dettaglio. E alla fine mi hanno telefonato i quelli delle Believer dicendo va benissimo tutto, lo pubblichiamo, c'è solo un particolare. Alla fine, quando lei dice che riceve una telefonata da Roth in taxi il giorno dopo la prima del film documentario che avete fatto insieme a New York, lei dice che guarda fuori dal finestrino a questo paesaggio urbano un po' smussato dalla pioggerellina sottile, e abbiamo controllato, quel giorno non pioveva. Io ho riso perché, ecco, non sarebbe venuto in mente, solo in America può succedere una cosa del genere, e l'abbiamo cambiato. Io nella mia testa, perché poi quando uno reimmagina il passato ogni volta un pochino effettivamente lo cambia sicuramente.
Ma certo, poi c'è effettivamente l'elemento anche narrativo, perché il suo non è certo un libro di interviste vere e proprie, proprio sono racconti dal vero, ma come dire, lei si mette in gioco anche come scrittrice. E allora le propongo un'altra riflessione. In questo caso c'è sicuramente in gioco una concezione del mondo di stampo protestante, quella statunitense, c'è sicuramente in gioco anche la libertà artistica, però soprattutto in questo filone narrativo che si basa non già sulla finzione ma su persone realmente esistite, su fatti realmente accaduti. Ne abbiamo parlato per esempio ieri a proposito di Joseph Mitchell. Sotto tiro però è principalmente un certo tipo di giornalismo. Allora si sconfina nel diritto dovere di un'informazione onesta e scrupolosa.
Sì, cioè quello che sta succedendo è veramente emblematico ed è molto importante ed è molto grave, cioè noi possiamo anche pensare che gli americani esagerino nel dirmi che non si può scrivere che pioveva se non pioveva, ma la verità è che l'unico giornalismo veramente serio e autorevole, inteso per intero, voglio dire, è quello americano. In America i giornali sono stati veramente il quarto potere, nel senso che hanno svolto un'azione di difesa e di controllo della democrazia assolutamente straordinaria. Altrove noi siamo più di manica larga, sicuramente in Italia ma anche in Francia, per non parlare, adesso mi sto occupando di cose indiane, sto guardando, si può pubblicare qualunque cosa, nessuno controlla. In Italia abbiamo dei grandissimi giornalisti che scrivono inchieste di denuncia molto serie, come Sergio Rizzo, come Don Antonio Stella, come Milena Gabanelli a Report. Per carità, non è che non abbiamo anche noi questo, però l'andazzo generale è diverso e naturalmente lo è sempre di più e sempre meno autorevole, diciamo, l'informazione, secondo me, in un momento in cui i giornali sono tesi tutti a risparmiare. Questa crisi che ha sottratto pubblicità e che ha sottratto lettori che leggono sempre di più online ha fatto sì che si prendano dei ragazzi molto giovani che sono inesperti, oppure che gli stessi giornalisti che prima potevano permettersi di scrivere, dico una cifra a caso, 3 articoli a settimana, questa ora per sopravvivere, perché sono pagati molto meno, devono scriverne 13. Il risultato è un abbassamento del livello dell'informazione che è molto grave. Io credo che la cosa sia talmente seria che forse i governi stessi dovrebbero farsene carico. Cioè, mi sembra in un cul-de-sac l'editoria non ha i mezzi per poter sponsorizzare questo tipo di giornalismo costoso. Eppure che cosa succederà quando non esisterà più un giornalismo veramente autorevole e capace di controllare che la democrazia sia rispettata? Ecco, la domanda è così grave che penso che gli stessi governi se la dovrebbero porre e eventualmente aiutare i giornali a mantenere alta la guardia.
Ma Livia Marera, io condivido questa sua preoccupazione, in fondo questo suo pensiero, perché laddove il giornalismo è serio e super partes, come dire, si fa anche garante della nostra democrazia. Grazie Livia Marera di essere stata con noi anche questa mattina. Noi ci ritroveremo domani mattina, sempre alle 8:18, per la nostra ultima conversazione. Intanto buona giornata.
Grazie e buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.